alla sezione intervista della nostra puntata con il nostro ospite, l'onorevole Eleonora Evi, eurodeputata di Europa Verde e membro della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, che ho il piacere di accogliere sulle onde di Radio Radicale. Con il suo contributo vogliamo puntare i riflettori sulle sfide della lotta per la protezione dell'ambiente e della biodiversità, mettendo in risalto anche la questione della giustizia ambientale, ovvero come rispondere ad attività lesive, ed il suo intreccio con la difesa dei diritti umani. Lo vogliamo illustrare anche attraverso l'impegno specifico dell'Unione Europea in merito. Onorevole Eleonora Evi, grazie per la sua disponibilità e benvenuta di nuovo sulle onde di Radio Radicale. E lei, insieme a oltre 40 colleghi, è firmataria di un appello indirizzato al presidente del Brasile, Bolsonaro. L'appello riguarda l'aumento della violenza contro i popoli indigeni, nonché la sua agenda politica che minaccia chiaramente la foresta amazzonica e i diritti degli indigeni. Come lei sa, dal 2019, Non c'è pace senza giustizia, ha attivato una campagna contro la deforestazione in Amazzonia, per la tutela dei diritti delle sue popolazioni indigene e contro l'impunità per i crimini climatici o ambientali. Cosa ci può dire su questa iniziativa? E in generale, secondo lei, oltre all'impatto della voce degli ecologisti a livello istituzionale, quanto può essere forte l'influenza dell'Unione Europea sulle politiche di Bolsonaro?
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io intanto inizio con un breve, brevissimo commento rispetto al risultato che Europa Verde ha fatto a queste amministrative in questi 2 giorni. È un risultato importante, ci tengo a dirlo perché credo che sia davvero la manifestazione plastica dell'arrivo dell'onda verde che ha già travolto tante altre parti di Europa. Penso alle tante città che oggi sono guidate da sindaci verdi. Penso a Amsterdam, Dublino, Lione, Hannover, Innsbruck, Grenoble. Sono molte, moltissime queste città a guida verde e che hanno quindi già iniziato anche dei percorsi di transizione e trasformazione ecologica, in chiave ecologica e la necessaria, non più rinviabile svolta verde. E questa stessa onda sta finalmente arrivando anche in Italia, a partire indubbiamente da Milano, dove il risultato molto importante fatto dalla lista Europa Verde con il 5,11% è sicuramente un segnale di questo cambiamento, di questa voglia da un lato di partecipazione di tanti cittadini e cittadine e soprattutto di attenzione finalmente ai temi dell'ambiente, dell'ecologia e dei diritti. E questo, ecco, è un buon messaggio, sicuramente un importante segnale anche nel nostro paese. Ci tengo a dire, l'Europa Verde non era presente nei consigli comunali, nelle città, erano anni che non si presentava in molti di questi comuni. Finalmente invece ci siamo presenti appunto e speriamo di crescere sempre di più. E perché dico questo? Perché io credo che sia ormai sempre più necessario avere una voce forte da parte degli ecologisti all'interno delle istituzioni. Perché? Perché i tempi che stiamo vivendo impongono questa attenzione e impongono che la voce delle ecologiste e degli ecologisti finalmente si faccia sentire forte all'interno delle istituzioni, perché ci serve non soltanto a livello nazionale, a livello europeo, ma serve anche a livello globale, perché quello che sta accadendo in Brasile dovrebbe interessare tutti, tutte e tutti quanti, e quello che sta accadendo in Brasile è semplicemente inaccettabile. È il motivo per cui insieme ad altri colleghi, appunto, nelle settimane passate abbiamo voluto scrivere al presidente Bolsonaro per dimostrare e manifestare la nostra piena solidarietà e supporto ai manifestanti nelle strade dove si sono riuniti migliaia e migliaia di persone rappresentanti dei popoli indigeni per manifestare contro quello che sta accadendo in Brasile. Non soltanto il progetto di legge, ma in generale le politiche che il presidente Bolsonaro ha portato avanti da quando si è insediato al governo del paese sono politiche che vanno in chiave di anti-ambientale e anti-indigeni. Questo è assolutamente inaccettabile. È il motivo appunto perché noi al Parlamento europeo, alcuni eurodeputati, abbiamo voluto scrivere al presidente Bolsonaro e far sentire quindi la nostra voce, ed ecco perché io quindi dico che è necessario che si levino sempre più forti queste voci da parte delle forze politiche verdi e delle forze politiche che hanno a cuore il futuro del pianeta tutto, perché che cosa può fare quindi l'Unione Europea? Venendo a questa parte della domanda, e quanto può essere forte l'influenza dell'Unione Europea sulle politiche di Bolsonaro? Sicuramente si può intervenire su più fronti. Il primo tra tutti è quello degli accordi commerciali. La politica commerciale è da sempre ed è senza dubbio un canale la dimensione importante su cui intervenire per le relazioni con gli altri paesi e soprattutto con quei paesi che in questo momento stanno calpestando letteralmente i diritti umani, i diritti dei popoli indigeni e il nostro ambiente, e in particolare portano avanti appunto delle politiche di pro deforestazione a tutto vantaggio delle industrie del legname, dell'industria mineraria e soprattutto dell'allevamento, i signori dell'allevamento che continuano appunto a erodere terre che dovrebbero essere di proprietà e appartenere alle popolazioni indigene, invece vengono oggi distrutte per farne campi di coltivazione di soia o pascoli. E questo per alimentare quindi degli scambi commerciali anche con il nostro continente, con l'Unione Europea, perché gli accordi commerciali, in particolare in questo caso come il Mercosur, l'accordo UE-Mercosur che è stato negoziato da parte della Commissione Europea, peraltro saltando dei passaggi cruciali e fondamentali che io ho denunciato nella mia relazione al Parlamento Europeo, che verrà votata prossimamente nella Commissione per le petizioni, dove la Commissione praticamente ha omesso di effettuare la valutazione di impatto ambientale sulla portata e degli effetti di questo accordo commerciale. È un qualcosa di gravissimo che va in violazione delle stesse principi e linee guida che la Commissione stessa si dà nello stendere, nel negoziare accordi commerciali con altri paesi. E questo accordo, l'accordo UE-Mercosur, in realtà altro non farà che aumentare gli scambi commerciali, in particolare di carne e di prodotti come appunto soia e prodotti primari. E questo evidentemente ed è ormai, come dire, fuori di dubbio che questi siano i principali driver di deforestazione, ovvero quei prodotti che appunto aumentano la deforestazione globale. E noi europei, che siamo i responsabili del 10%, di almeno il 10% della deforestazione globale, non possiamo più permetterci di essere noi corresponsabili di quanto sta accadendo in altre parti del mondo con i nostri consumi, con i nostri modelli di consumo. E quindi è il motivo per cui noi come Europa Verde, come Greens e al Parlamento Europeo stiamo chiedendo fortemente di fermare questo accordo commerciale, di non ratificarlo e di riaprirlo per garantire che qualunque tipo di scambio commerciale oggi sia fatto solo ed esclusivamente con prodotti che non sono causa di deforestazione deforestazione, ed è il motivo per cui, e questa è un'altra parte, diciamo, della risposta che ci tengo a dare alla domanda, è cosa può fare di più l'Europa. La Commissione deve presto presentare un quadro giuridico che sia finalmente chiaro rispetto agli obblighi di due diligence obbligatoria per avere delle catene di approvvigionamento che siano prive di deforestazione. Questo è ciò che il Parlamento europeo ha richiesto con un'iniziativa legislativa già ormai diversi mesi fa e che la Commissione europea si sta impegnando, dovrà impegnarsi a rispettare. Quindi qualunque tipo di prodotto che entra nel mercato europeo deve essere deforestazione free, quindi privo, e non essere causa di deforestazione in altre parti del mondo. Questo è, come dire, un minimo imprescindibile che l'Unione Europea deve darsi e che noi speriamo come Greens appunto di monitorare affinché venga introdotto questa regolamentazione il più presto possibile. Queste sono di fatto le azioni principali che l'Europa può fare qui e ora e subito per contrastare delle politiche folli, scellerate, come quelle che appunto il presidente Bolsonaro sta facendo in Brasile.
Onorevole Evi, sempre rispetto a quanto si potrebbe o si dovrebbe fare, il 30 settembre scorso, nell'ambito di un evento organizzato a Milano presso l'ufficio del Parlamento europeo in Italia, insieme ad altri colleghi, tra cui l'onorevole Alessandra Moretti, lei ha raccontato le priorità da mettere in atto per rispondere all'impatto dei cambiamenti climatici e su cui l'impegno dell'Unione Europea dovrebbe essere rafforzato. Le può brevemente ripercorrere con noi?
Ma sicuramente le azioni da mettere in campo sono tante, tantissime, e devono anche essere urgenti. Il carattere di urgenza nel contrastare la lotta ai cambiamenti climatici oggi è ormai riconosciuto da tutti, tranne che poi però non si trasforma e non si traduce questo senso di urgenza in concreto. E quali sono le iniziative? Ma allora, intanto a livello europeo e a livello nazionale, la prima cosa che dovremmo fare è smettere di sostenere con sussidi i combustibili fossili, che ancora godono di oltre, in Italia, 19 miliardi di euro di sussidi ogni anno, per reindirizzarli verso quelle attività che sono invece diciamo pulite, quindi davvero sostenibili, e che sono anche parte di una soluzione al problema della crisi climatica. Ma non basta fare questo, bisogna accelerare tantissimo su l'efficienza energetica, quindi ridurre i nostri consumi, il che non significa tornare all'età della pietra, anzi significa al contrario fare quello che facciamo oggi ma usando molto meno energia e magari però anche riducendo un po' la nostra impronta di consumi appunto energetici e di risorse. Questo è fondamentale farlo, e si può fare attraverso diverse iniziative per efficientare non soltanto per esempio gli edifici, e su questo l'Italia, bisogna ammetterlo e bisogna ricordarlo, ha sicuramente un ruolo diciamo di protagonista anche a livello europeo per le iniziative già messe in campo con l'ecobonus 110%, che però, e qui ci tengo a dirlo e a dirlo chiaramente, deve essere fatto bene. Quindi non mi riferisco soprattutto alla questione, diciamo, burocratica, che comunque appesantisce le procedure, ma soprattutto rispetto a ciò che viene finanziato e quindi ciò che viene veramente sostenuto a livello governativo con soldi pubblici. In particolare mi riferisco al fatto che non si può pensare di utilizzare le risorse per cambiare ad esempio le caldaie e ristrutturare un appartamento e mettere nuovamente caldaie a gas, e questo questa operazione possa essere sostenuta attraverso appunto l'operazione ecobonus 110%, perché semplicemente non ha senso oggi andare ancora a sostenere delle tecnologie legate alle fonti fossili quando abbiamo delle soluzioni alternative. Penso ad esempio alle pompe di calore. Cos'altro va fatto? Va spinta l'accelerazione sulle rinnovabili, questa è assolutamente la chiave di volta. E purtroppo gli impegni anche del nostro paese sono scarsissimi su questo, e bisogna quindi fare molto, molto, molto di più. E oltre ai settori dell'industria, dei trasporti, degli edifici, appunto citato prima, della gestione dei rifiuti, c'è un altro settore che non possiamo più permetterci di tagliar fuori dall'introduzione di misure concrete per affrontare la crisi climatica, che è quello dell'agricoltura, che continua purtroppo, in questo momento invece a godere di ampissimi sussidi per sostenere un modello agricolo in Europa che è quello che oggi è parte del problema, perché i quasi 400 miliardi della politica agricola comune che stiamo di nuovo per riconfermare fino al 2027, quindi quasi bruciandoci completamente il famoso decennio cruciale per invertire la rotta e per tenere l'aumento delle temperature globali al di sotto del grado e mezzo, stanno per essere questi soldi, che sono soldi pubblici dei cittadini europei, ancora erogati a chi fa allevamento intensivo e agricoltura industriale, invece che andare a premiare e a sostenere davvero tutte quelle aziende che hanno già avviato un percorso di trasformazione e transizione verso pratiche sostenibili come l'agricoltura biologica e l'agroecologia. E questo è assolutamente un grande rischio che non possiamo più permetterci di correre, quindi una grande attenzione dovrà essere messa sul rendere sostenibili i sistemi alimentari, non soltanto a livello italiano ed europeo, ma anche a livello globale.
Onorevole Evi, un'ultima domanda prima di concludere. Il 14 luglio scorso la Commissione europea ha adottato il cosiddetto pacchetto climatico Fit for 55, che propone le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo di arrivare alla carbon neutrality per il 2050. Come Verdi Europei avete ribattuto alla Commissione con delle proposte alternative. Le vostre proposte sono più ambiziose? E come coniugano difesa dell'ambiente e difesa dei diritti umani?
Sì, il pacchetto Fit for 55 è sicuramente un passo nella direzione giusta. Noi di Europa Verde, dei Greens, abbiamo commentato in questo modo la proposta da parte della Commissione Europea di queste 12 proposte legislative che cercano un po' di mettere a terra gli obiettivi del Green Deal europeo, in particolare l'obiettivo appunto della riduzione delle emissioni del 55% al 2030. Già su questo una piccola nota: non siamo in linea con Parigi, perché ridurre per l'Europa del 55% gas serra al 2030 significa non essere in linea con quello che ci chiedeva la scienza, che infatti chiedeva all'Unione Europea di ridurre del 65% i gas serra. Quindi questo dà un attimo l'idea dello sforzo che va fatto e va messo in campo, e che noi ora speriamo come Verdi appunto di migliorare, aumentando l'ambizione delle proposte all'interno del pacchetto Fit for 55. Faccio alcuni esempi rapidamente. La Commissione vuole rivedere tutta una serie di direttive e di regolamenti, penso alla direttiva sulle rinnovabili, la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sull'ETS, il sistema di scambio di quote, piuttosto che introdurre ad esempio un nuovo divieto, il divieto di vendita di auto con motore a scoppio a partire dal 2035, e intende anche ad esempio proporre una tassazione sul cherosene a partire dal 2032. Allora, bene, tutte queste proposte vanno nella direzione giusta, ma bisogna fare di più e prima. In particolare, per esempio, il divieto di motori, di vendita di auto con motore a scoppio, ma noi come Verdi chiediamo che venga fatto dal 2030. Perché aspettare al 2035 quando abbiamo già la tecnologia e dobbiamo invece spingere le filiere, spingere le aziende europee a investire su questo, come già in realtà molte stanno facendo, ma si può e si deve fare prima. Stessa cosa per la tassazione sul cherosene, questo carburante per l'aviazione, che ricordo è un settore, quello dell'aviazione, che insieme a quello marittimo, che praticamente ha goduto di esenzioni totali nel settore delle emissioni, nel senso che hanno potuto emettere CO2 ed emissioni in atmosfera senza praticamente avere delle regole e degli impegni per appunto ridurre, quindi assolutamente un free ride, no? Quindi un vero e proprio permesso libero di inquinare fino ad oggi. Questo va ovviamente fermato immediatamente. Uno dei modi può essere appunto quello di introdurre una tassazione. Bene che la Commissione quindi lo voglia fare, voglia introdurre una tassa sul cherosene, ma aspettare il 2032 è assolutamente inaccettabile, va introdotta prima. Noi infatti come Verdi al Parlamento Europeo chiediamo che venga introdotta una tassazione piena sul cherosene a partire dal 2023, non aspettiamo il 2032. Ecco, e così via anche per le altre proposte, in particolare penso alle rinnovabili, dove c'è bisogno di una maggiore ambizione. Noi come Verdi chiediamo obiettivi per la produzione di energie rinnovabili sul territorio dell'Unione Europea più coraggiosi, ad esempio aumentando al 50% al 2030 e puntando a essere un continente 100% energie rinnovabili già nel 2040. Perché? Perché anche qui la scienza e la tecnologia ci dice che si deve fare, e la tecnologia si dice che si può fare. Questa è una strada tecnologicamente fattibile ed economicamente fattibile, e quindi manca solo la volontà politica.